Salve a tutti. Allora, noi siamo l'Eliane Invisible e vabbè, ci presentiamo un attimo per contestualizzare poi quello che sarà l'oggetto della discussione di oggi, che è appunto il progetto che abbiamo qua in mostra, che è Seppuku. Noi ci occupiamo oramai da 5 anni, dal 2007 circa, di quella che una volta veniva chiamata Net Art, ora non so se ha più senso chiamarla così, comunque quel tipo di produzione artistica che ha nella rete il suo, come dire, oggetto principale. La rete sì come mezzo di produzione, quindi dove si mostrano le proprie produzioni, ma anche il contesto in cui si entra in contatto con il quotidiano delle persone. Infatti, diciamo, quando abbiamo iniziato, la cosa che ci affascinava di questo mondo era proprio quello di come dire, sì, fare arte se vogliamo, ma quella di comunque in qualche maniera di essere trasversale rispetto al pubblico tradizionale delle gallerie, dei musei, delle istituzioni, in quanto un sito web è accessibile da chiunque disponga di una connessione internet e di un computer, e quindi a volte le persone entrano in contatto con i nostri lavori senza sapere che sono arte e interagiscono con essa e aiutano ad allargare poi il lavoro in se stesso. In particolar modo noi abbiamo cominciato quando la rete è entrata nel suo periodo di maturità, quella che viene definita il web 2.0. E ci siamo, anche se non ci siamo concentrati soltanto su questo tipo di lavori, però ci siamo focalizzati molto sulle piattaforme sociali, Facebook, YouTube, Google, in quanto sono sempre di più, rappresentano sempre di più uno spazio che abitiamo. All'inizio, quando ai primi tempi della rete, la rete era abitata dalle nuove generazioni, dai pionieri, ora con strumenti come appunto Facebook o quant'altro, sempre più persone vivono la propria quotidianità dentro queste piattaforme. E lo fanno con i meccanismi, con gli strumenti che queste piattaforme mettono loro a disposizione. E quindi la nostra idea era cercare di intervenire su questi meccanismi per provare a far muovere le persone, quindi la loro esperienza quotidiana, in maniera alternativa. Attenzione, è successo. È morto. Ah no, eccolo.
Sì. Sì, giusto per contestualizzare un attimo il discorso che faceva Clemente, per chi fosse digiuno di NetArt, dico un attimo che questo è un termine che è stato utilizzato soprattutto nell'era pionieristica della rete, quando le prime persone cominciavano a sperimentare l'utilizzo della rete attraverso le connessioni internet, le BBS prima, e le prime persone cominciavano a fare anche opere d'arte attraverso questa rete. In questo schema, fatto nel 1997, ci si chiedeva appunto dove residesse quest'arte che era intangibile, e ci si chiedeva appunto dove potevamo collegarla se non in quel filo, in quella connessione che unisce i computer e le persone collegate ad esso. In realtà appunto noi siamo entrati in un secondo momento di questa arte, quando qualcuno anzi ha detto che quest'arte era pure finita, aveva esaurito il suo percorso, e dobbiamo dire che adesso la rete in effetti è una cosa diversa. Prima cosa, molte persone in più si sono affacciate sulla rete, è diventata uno strumento popolare, cosa che prima non lo era, e poi dopo è diventata anche qualcos'altro. Questo disegno, questa nuvola, è un'astrazione che viene comunemente utilizzata per definire la rete. Perché? Perché questa nuvola rappresenta l'insieme dei dati e delle nostre abitudini, di tutto quello che facciamo noi in rete. Questa rete adesso ha qualcosa di nostro e noi ci interfacciamo ad essa. attraverso servizi che sono quasi sempre, anzi esclusivamente, servizi privati, Facebook, YouTube, Twitter, noi inseriamo delle nostre informazioni, dei nostri dati, dei nostri documenti in questa nuvola. Abbiamo ovviamente dei benefici enormi nell'utilizzo di questo tipo di struttura, però allo stesso tempo questa cosa comporta anche dei problemi, cioè comporta anche delle criticità, nel momento in cui noi abitiamo un luogo che in realtà non esiste, è un luogo che è altrove, e noi adesso per contestualizzare appunto dov'è che noi inseriamo la nostra speculazione, è in questo legame in cui noi ci colleghiamo a questa nuvola. Quindi dov'è che adesso avviene l'arte secondo noi in questi nostri lavori? Dove le persone si interfacciano ai servizi, che sono servizi privati, che sono servizi di aziende, che hanno delle dinamiche particolari che vedremo, possiamo anche mettere un po' in crisi sotto certi aspetti. Poi, andando avanti, questa è la presentazione che portiamo in giro in questo momento con i nostri ultimi lavori. Ci concentreremo per oggi su Seppuku, che è il nostro lavoro in mostra qua, e poi faremo vedere il nostro ultimo lavoro, che è l'invisibile unicorno rosa, giusto in finale. Per tornare al discorso della fase pionieristica della rete, questa mostra si chiama appunto Identità Virtuale, si interroga appunto su come la nostra identità si è andata sviluppando nel tempo attraverso la rete. Nella fase pionieristica questo era un modo di concepire l'identità, per chi non lo conoscesse, questo programma era un client per una chat IRC, dove uno entrava e poteva scegliere un nome, un nickname, che poteva essere maschile, femminile, più o meno provocatorio, però era indipendente assolutamente dalla nostra identità. Nel momento che ci collegavamo a questo programma, potevamo decidere di essere chi volevamo. Quindi la nostra identità era un po' un qualcosa che ci costruivamo e che poteva finire anche nel giorno stesso che veniva costruita. Successivamente questo discorso è stato portato avanti in altri contesti, come ad esempio Second Life in questo caso, dove le persone potevano costruirsi un proprio avatar, e quindi cosa succedeva? Che potevano definirsi un'identità alternativa, portarla avanti, svilupparla e farla diventare proprio qualcosa di a sé stante rispetto alla propria realtà, per poi arrivare a oggi, dove la nostra identità coincide praticamente, la nostra identità online coincide con la nostra identità reale. In Facebook noi adesso siamo diventati noi il nostro avatar, diciamo chi sono i nostri amici, quali sono le nostre abitudini, facciamo di tutto per sembrare più socievoli, più attraenti. E perché? Perché comunque questo ci crea una visibilità e ci dà un'immagine di noi stessi che fondamentalmente ci piace, perché noi ci piacciamo e quindi ci piace che le persone ci vedano attraverso i nostri occhi. Però questo dal nostro punto di vista è un po' un appiattimento della questione identitaria, perché riduce un po' la questione dell'identità in tu sei te stesso e basta, e non puoi sperimentare nuove possibilità di identità. E questo secondo noi appunto è un po' limitante. Devo aggiungere.
Sì, diciamo che questo qui poi alla fine è il punto di partenza. Ora può sembrare ovvio mettere su Facebook la propria foto, il proprio nome e quant'altro, però ripeto, come diceva Jonathan giustamente, fino a non moltissimo tempo fa era più naturale trovare nella rete una dimensione, chiamiamola fantastica, cioè un'estensione della realtà in cui si superavano i limiti dell'identità. Io non ero più io, potevo essere qualcos'altro. E che aveva anche delle ripercussioni secondo noi interessanti. Poi la rete, la NetArt in particolare, ha giocato molto su questi sconfinamenti nell'identità, penso agli Yesmen oppure gli 01, che hanno lavorato molto sul concetto di maschera in rete. Però appunto adesso ci troviamo in una situazione in cui Facebook, ed è il motivo, questo è il punto di partenza poi per parlare di Seppuku, in cui la rete diventa non più il terreno della costruzione della propria identità, ma diventa, si collega sempre di più alla nostra identità reale. E questo perché? Non per questioni banali, ma semplicemente perché avere, sapere in rete chi sei, quanti amici abbiamo e cosa ci piace, ci permette di venderci meglio poi agli inserzionisti pubblicitari, giusto per dirne una. Quindi se prima anche i servizi come le email tutto sommato profilavano la nostra attività online, i contenuti delle nostre email e quant'altro, ma comunque non erano interessati a chi eravamo veramente, adesso con uno strumento come questo, che rappresenta secondo me è lo strumento più controverso da questo punto di vista, adesso invece è proprio interessante tracciare il collegamento, non più cosa facciamo online e quindi venderci la pubblicità giusta, ma è chi siamo nella realtà, quindi dove abitiamo. E questo, ripeto, è un altro dei punti di partenza, e lo facciamo, questo può sembrare ovvio, però anche no, lo facciamo gratuitamente. In che senso? Sì, noi riceviamo in beneficio un servizio, però noi diamo in mano a un'azienda privata informazioni su di noi che poi vengono rivendute per venderci poi il prodotto migliore. Quindi sostanzialmente noi quando scriviamo nella bacheca, quando noi clicchiamo sui link eccetera, noi stiamo costruendo il profitto di un'azienda privata, e questo è importante ricordarlo. Detto questo, premessa fondamentale, noi non siamo, come ci dicono molti, contro Facebook, però diciamo siamo sempre stati abbastanza un po' perplessi rispetto alla retorica buonista che il web 2.0 si porta, col web tutto si risolve, la democrazia e quant'altro. Indubbiamente è uno strumento potente, è uno strumento che ha tanti benefici, ma bisogna portare in evidenza anche le criticità, e quello che abbiamo noi fatto con Seppuku. Seppuku, diciamo che ora andiamo a descrivere brevemente, sostanzialmente è il tentativo di rovesciare la logica tradizionale dei servizi sul web, in cui tutti immettiamo i propri dati per iscriversi a questi servizi, e utilizzare la stessa logica, le stesse strategie di marketing per invece provare a muoversi in direzione opposta, ovvero a uscire. Il perché uscire, ora poi ci addentriamo.
Sì, aggiungo appunto che perché entrare facilmente in un sistema come Seppuku può essere interessante, perché noi per entrare in Facebook facciamo un'operazione molto semplice: inseriamo la nostra email, una password, il nostro nome, la data di nascita, è una cosa semplicissima, ci troviamo iscritti al social network, magari qualche volta anche prima veniamo invitati e ci basta cliccare sul link per trovare già parte dei nostri dati. Il punto qual è? Poi in realtà per disiscriversi la situazione è un po' più complessa ed è molto disincentivata da Facebook. Per esempio, arrivando sulla pagina di disattivazione dell'account, troviamo le immagini e le foto dei nostri amici che ci invitano a non disiscriverci. Non sono realmente i nostri amici che lo fanno, ma è Facebook che utilizza le loro immagini per dirci: mancherai a Marco, mancherai a Carlo. E perché? Perché comunque nel momento in cui ci disiscriviamo per Facebook è un mancato valore che viene prodotto. Oltretutto, quando abbiamo fatto questo progetto non era ancora nemmeno possibile cancellare definitivamente il proprio account, e quella che veniva operata in realtà era una semplice disattivazione. Cosa significa? Che gli utenti che disattivavano o suicidavano, come dicevamo noi, il proprio account, si vedevano recapitare da Facebook una mail che gli diceva: bene, ci dispiace che ti sei disattivato, però se ritorni su Facebook e rifai login ritroverai lì tutti i tuoi dati, come se fosse poi una cosa cosa positiva. E in realtà questo cosa significava? Che Facebook si tiene quei dati tutta la vita, per sempre, e senza possibilità di cancellazione. In seguito a azioni come questa, a azioni di attivisti per la privacy, adesso è possibile eliminare totalmente i dati da più o meno metà 2010, però non è comunque un'operazione semplicissima, perché bisogna cercare nelle FAQ come fare, trovare un link un po' nascosto, e questo ovviamente in termini di architettura delle scelte vuol dire che riescono in pochi a farlo. Invece nel nostro software rovesciavamo un po' questo principio. Eliminare il proprio account da Facebook diventava semplice, diventava anche divertente, e le persone lo facevano perché veniva immediato farlo. Bastava inserire appunto le credenziali di Facebook, in questo caso nella maschera di login. Adesso c'è...
Sì, ora lo diamo per scontato perché ne parliamo oramai da qualche anno. Il progetto si chiama Seppuku, che poi è una storpiatura del termine originale, che in realtà è Seppuku con la U, ed è una forma di suicidio, un suicidio rituale che commettevano gli antichi samurai giapponesi per non perdere il proprio onore. Pur di non perdere il proprio onore si suicidava, tra altre cose anche con un rituale abbastanza truculento, per paralizzare quello che comunemente viene chiamato harakiri, quindi era anche abbastanza doloroso, però pur di non cadere nella mano dei nemici e perdere il proprio onore, l'antico samurai si suicidava. E quindi noi abbiamo preso questa metafora, ovviamente giocandoci sopra, anche perché il seppuku poi è stato il suicidio che ha commesso, per chi lo conosce, l'Ute Blissed Project, per porre fine all'esperienza del progetto, del nome multiplo, e il senso era proprio quello: nel momento in cui si parla di vita virtuale, e questa vita virtuale in cui noi siamo diventati prodotti rivenduti a chi sappiamo, beh, a quel punto, pur di non perdere questo onore, può essere interessante non più vivere questa vita virtuale, ma uscirne e quindi commettere suicidio. E il servizio era molto semplice, poi sostanzialmente aveva la stessa semplicità di iscrizione di un qualsiasi servizio, ovvero voi inserivate i vostri dati, la vostra email, il vostro account Facebook e la vostra password, e lui disattivava il vostro account, lo faceva suicidare, diciamo così, a livello simbolico. Perché questo? Ora, i motivi sono tanti e poi li vedremo, però uno dei motivi era, diciamo, esperienze, esperimenti di suicidio virtuale ce ne sono state, comunque compiute da vari artisti. Quello che interessava a noi però era mettere in atto un ragionamento sul virale. Com'è che si è affermato Facebook e servizi analoghi? Sfruttando la viralità. Io penso che chiunque usi un computer e abbia un'email abbia ricevuto almeno una volta l'invito di un amico a iscriversi a Facebook. Il meccanismo di marketing è questo: io mi iscrivo a Facebook, Facebook mi invia a tutti i miei contatti della mia rubrica email un invito a iscriversi su Facebook, e questo, se lo prendiamo su larga scala, diventa una catena interessante, cioè si ingrossano la popolazione degli utenti Facebook. E quindi noi non interessava soltanto la scelta individuale del suicidio della persona, ci interessava la dimensione collettiva. Ci siamo chiesti: cosa succede? Perché si parlava prima di valore economico del proprio account, è vero, ma parliamoci chiaro, se una persona si suicida e disattiva il proprio account, cambia poco in termini economici. È un po' come i lavoratori: se sciopera uno solo, sì, scioperi, ma insomma sei poco efficace. E abbiamo detto: ma allora cosa può succedere se anche soltanto per un momento breve tante persone disattivano il proprio account? Beh, vuol dire tante meno persone che cliccano sugli annunci pubblicitari, per esempio, e quindi vuol dire andare a toccare potenzialmente anche un discorso economico. E quindi il senso era proprio questo: cercare di raggiungere, sfruttando e rovesciando le tecniche di marketing virale, per arrivare a far suicidare contemporaneamente, o comunque in un lasso di tempo abbastanza breve, più persone possibile.
Sì, appunto, questa tecnica in realtà si chiama ingegneria sociale ed è quella che Facebook fa prima di tutto nel rendere semplice l'iscrizione, nel cercare di rendere virale l'utilizzo di Facebook, tutte tecniche che sono volte a ingrandire il numero degli utenti. Nel nostro caso appunto la logica era opposta, le persone che facevano seppuku inviavano a tutti i loro contatti un nostro messaggio. Questo messaggio serviva per l'utente per segnalare il fatto che non sarebbe stato più su Facebook perché avrebbe disattivato il proprio account, e portava con sé le ultime parole della persona che faceva il suicidio virtuale, e oltre a questo invitava la persona a fare lo stesso. Allo stesso tempo le persone che seguivano questo utente nel seppuku, noi avevamo fatto in modo che li facessero guadagnare dei punti in una classifica abbastanza delirante in cui poteva effettivamente scalare delle posizioni in classifica. Questo un po' per scimmiottare il fatto che nei primi tempi di Facebook era un attributo sociale avere tante amicizie, soprattutto nel primo periodo. E nel nostro caso invece cercavamo di rendere una cosa sociale il fatto che le persone venissero convinte a fare altrettanto dagli amici, e questo in una classifica che abbiamo che è durata tutto il periodo che è durato seppuku, purtroppo vedremo abbastanza breve, e poi questo si è concretizzato materialmente soprattutto nel lancio del progetto. Prima di lanciare il progetto abbiamo arruolato diverse persone, nostri amici, che hanno seguito diversi account di persone fasulle, di account fasulli, che sono quelli poi esposti come wallpaper sulla nostra installazione nella sala accanto, e sono praticamente personaggi famosi che sono morti suicidi. C'è Elvis Presley, c'è Jim Morrison, appunto, c'è insomma diverse persone che hanno fatto della loro vita, hanno messo fine alla loro vita in un modo che hanno deciso loro, perché il suicidio è anche un'autoaffermazione, e in questo modo hanno praticamente raggiunto questi account fasulli circa 6-7 mila contatti o cosiddette amicizie. Questi 6-7 mila contatti sono serviti per dare il primo slancio al progetto, perché appunto chi si è trovato amico di Jim Morrison, perché così poteva dire di essere amico di un Jim Morrison anche fasullo, poi si è visto recapitare un messaggio in cui diceva che Jim Morrison aveva commesso seppuku e di fare altrettanto. A loro volta le persone che commettevano seppuku invitavano i propri amici. Questo in un meccanismo che abbiamo definito un virus sociale, perché il nostro obiettivo era proprio quello di colpire Facebook come corpo, cioè un corpo che era fatto di contatti, di persone, e che si propagava attraverso questo sistema.
Questo aspetto del lancio è l'aspetto poi performativo del progetto. È stato anche interessante perché ha portato alla luce diverse particolarità, diciamo. Noi abbiamo diretto una squadra di 12 persone che hanno creato un account fasullo, hanno creato un account appunto con Jim Morrison, con Kurt Cobain, come diceva Jonathan, e lo hanno fatto vivere di fatto su questa rete sociale. Qual era lo scopo di queste persone? Perché le facevamo vivere? Non solo per dire faccio suicidare Jim Morrison, l'obiettivo ultimo era macinare i contatti. Hanno vissuto 9 mesi questi personaggi in cui sulle bacheche scrivevano testi deliranti di canzoni, insomma vivevano in qualche maniera, però fondamentalmente socializzavano. Ogni giorno che passava maturavano amicizie, contatti. A termine di questi 9 mesi noi abbiamo raggiunto appunto 6-7 mila contatti, che appunto nell'ottica del lancio che dicevamo prima vuol dire una possibilità di propagazione di questo virus interessante, perché se ognuno di questi 7.000 contatti commetteva suicidio avrebbe a sua volta inviato un invito ai suoi contatti, e questa è una catena potenzialmente infinita, potenzialmente ovviamente. Però vi dicevo, ha portato anche alla luce un'altra cosa interessante. qui chiunque abbia un'email, penso sappia che uno può avere un'email non col proprio vero nome, cioè io posso avere un'email pippo@qualcosa.it o .com o quel che si vuole. E questo si riallaccia al discorso iniziale, cioè la rete come invenzione, no? Quindi inventare nuove identità. Inizialmente, quando noi abbiamo deciso di mettere in atto questo suicidio collettivo di lancio, pensavamo fosse possibile anche su Facebook. Abbiamo creato i nostri account, fasulli ovviamente, e così li abbiamo fatto vivere. Allora, noi di questi 12 che sono arrivati in fondo, noi ne avevamo almeno 18, che ci sono stati chiusi da Facebook con la motivazione, e questa è la parte interessante, che il nome non corrisponde all'identità, ovvero la persona che stava dietro a quell'account non si chiamava Jim Morrison. Ora uno potrebbe dire, vabbè, ma insomma questo lo fanno tutti, no? Però è interessante come una struttura come questo, nelle proprie licenze di utilizzo, non permetta alle persone di utilizzare un altro nome. Poi lascia correre, perché gli interessa avere i contatti, gli interessa profilare, gli interessa vendere i nostri servizi, i nostri dati, ma qualora si presenti la possibilità in cui questa persona possa essere scomoda, non ci penso due volte a chiudere, perché noi abbiamo firmato un accordo in cui diciamo che noi garantiamo che dietro quel nome, e quel nome è il nostro vero nome, e quindi nel momento in cui quello non è più vero, il nostro account viene chiuso, e che è abbastanza, come dire, inquietante, se vogliamo.
Sì, facciamo vedere la performance. E adesso vediamo un video che praticamente rappresenta la ricostruzione di questo primo suicidio che c'è stato su Seppuku, di Jim Morrison appunto, in cui vediamo appunto come funzionava il servizio, se riusciamo. Ecco appunto, la login iniziale consisteva nella login che utilizziamo per accedere in Facebook. L'utente decideva, attraverso questo pulsante, di commettere il suicidio, commit seppuku. E veniva, in una seconda schermata, veniva chiesto quali sono le tue ultime parole, e l'utente poteva scegliere appunto una frase o qualcosa che voleva lasciato detto ai propri cari. Questa frase veniva inviata nei messaggi ai propri amici e veniva poi, rimaneva, vedremo dopo, in una memorial page. In questo caso c'era anche la possibilità di scegliere tra diverse interfacce della memorial page. A questo punto il software comincia la propria azione. L'azione richiede un po' di tempo e veniva praticamente un po' resa più divertente e fruibile attraverso questa animazione. In questo caso si vede che il software ha scritto i messaggi, quindi sta inviando a tutti i nostri contatti. Questo è tutto il processo di spedizione che abbiamo fatto. Successivamente poi completava il proprio esercizio facendo la disattivazione dell'account per conto del cliente, quindi saltando tutte le problematiche che l'utente correva per fare il tempo appunto che qua vediamo. Termine del seppuku, l'utente leggeva appunto che adesso era libero dalla propria prigione identitaria, cessava di essere qualcuno per poter essere chiunque, perché poteva ritornare alle sue condizioni di naturale anonimato, vedete, poteva anche ritornare volendo in Facebook come tanti hanno fatto, però questa esperienza in qualche modo lo segnava, perché le faceva vedere che in ogni caso non poteva cancellarsi da Facebook, che comunque sarebbe rimasto in Facebook in qualche modo. Questa è la memorial page, ovvero la pagina che rimane della nostra esperienza di seppuku. È interessante perché è fatta nello stesso modo che è fatta quella la pagina di Facebook per i motori di ricerca. Facebook guadagna un sacco di contatti da persone che cercano nomi e cognomi su internet e accedono al primo risultato, che per esempio è quello di Facebook, della pagina Facebook di recente. In questo caso chi cercava gli utenti che avevano commesso seppuku, che non erano più su Facebook, trovava questa pagina e si diceva appunto che quell'utente aveva commesso seppuku e non l'avevamo trovato su Facebook.
vi lascio immaginare, perché più o meno tutti qua avremmo fatto qualche volta ego surfing, cercando il proprio nome su Google, le persone quando si ritrovavano su Google, tizio è morto, suicida il giorno X, oppure quando si vedevano recapitare da un amico un'email in cui diceva tizio si è suicidato e queste sono le sue ultime parole, cioè diventava una cosa in cui non riuscivi proprio a capire, no? Quant'era, perché tutto veniva chiaramente presentato in maniera, come dire, col linguaggio molto patinato, molte cose di qualsiasi servizio, e quindi non riuscivi a capire quanto fosse uno scherzo, quanto fosse reale, quanto fosse fasullo. E abbiamo avuto anche altre cose diverse, le persone che ci hanno avuto da ridire su questo aspetto. E poi ovviamente questo è un servizio che abbiamo lanciato nel novembre 2009 in concomitanza con un festival di New Media Art a Torino, il Piemonte Share Festival, e questo è il 5 novembre. La cosa è andata ben oltre le nostre più rosee aspettative, nel senso che soltanto i primi giorni arrivavano, perché noi avevamo la possibilità di monitorare, qualcosa tipo un suicidio ogni 3 minuti, ogni 2 minuti, ogni 45 secondi nei momenti di picco. Perché? Perché il meccanismo virale aveva in qualche modo, anche al di là delle nostre aspettative, ha funzionato, tutti volevano farla questa cosa qua. E chiaramente poi il tema era il momento in cui Facebook spopolava su qualsiasi giornale, tutto era su Facebook, tutto veniva fatto su Facebook, quindi qualsiasi cosa che aveva come oggetto Facebook in qualche maniera entrava come notizia sui giornali. E Seppuku ebbe la stessa sorte, in quanto a livello mediatico ottenne una grande eco, arrivò addirittura a avere dei servizi su CNN o comunque su tutti i giornali online, ma anche cartacei in tutto il mondo. E fatto sta che dopo poco tempo, si parla del dicembre 2009, si accorgono, Facebook si accorge di questo servizio, in quanto il Los Angeles Times va a intervistare Zuckerberg chiedendo se sapeva di questo servizio, di cosa ne pensasse, e lui disse appunto che avrebbe verificato, lui non ne sapeva nulla. Fatto sta che tipo 2 giorni dopo ci viene, loro bloccano tutti gli accessi, perché noi chiaramente accedevamo ai loro server per disattivare questi account, e ci mandano questa lettera che voi vedete, in cui ci chiedono ovviamente di smettere, di cancellare tutti i dati che noi in qualche maniera avevamo raccolto e di cancellare il sito. Questa era la loro visione abbastanza delirante. E qui, secondo me, la cosa interessante, al di là del fatto che poi sostanzialmente questa cosa qua non ha fatto altro che poi fargli pubblicità negativa, perché poi strideva con quella retorica un po' buonista, no? Di cui era circondato Facebook, ma al di là di quello, la cosa interessante è che, perlomeno così l'abbiamo letta noi, portava alla luce questo discorso dell'aspetto economico, meramente economico. Facebook non lo fa per il nostro bene, lo fa prevalentemente per guadagnare. Questo può sembrare scontato, però fatto sta che un servizio come questo, nella loro testa, per quanto poi alla fine i suicidi virtuali fossero 20.000 in un mese e mezzo sui 600 milioni di utenti che ha, però fatto sta che loro volevano vogliono il monopolio su queste informazioni. Quindi la questione è, gli utenti che disattivavano il proprio account ci davano i loro dati volontariamente, e loro ci contestavano di utilizzare in maniera illecita dei dati che gli utenti stessi ci avevano dato, quindi di violare poi la privacy, il copyright, insomma cose abbastanza fuorvianti. Perché? Perché loro non vogliono che altri mettano le mani lì sopra, perché quello è il loro oro. Questa è un po' la questione.
Sì, volevo aggiungere, e la cosa che in pratica ci contestavano era quella appunto di chiedere le credenziali dell'utente, ci dicevano, ci accusavano di phishing nei dati dell'utente. In realtà noi chiedevamo chiaramente i dati dell'utente per fare quell'operazione di disattivazione dell'account, e la cosa era trasparentissima, non ci fingevamo Facebook in nessun modo, però appunto questo non bastava, perché nelle norme di Facebook c'è appunto scritto che le terze parti non possono richiedere questi dati. Tra l'altro è una cosa abbastanza strana, perché Facebook stesso lo fa per esempio nei confronti di altri servizi, ci chiede i dati dell'accesso a Gmail per inviare gli inviti ai nostri utenti Gmail, ci chiede i dati di MSN e altri, Skype e altri servizi, però su Facebook non si può fare, questo è scritto nelle norme, e l'unico modo per accedere ai dati di Facebook è quello di sottoscrivere il loro contratto delle applicazioni, developer, che però facendo la connect ovviamente ti permettono di accedere a alcune funzioni, ma non ti permettono di disattivare l'account utente per ovvi motivi. Quindi loro che cosa hanno fatto? Quello che ci contestavano era appunto il modo in cui avevamo ottenuto questi dati dell'utente, quello che ci chiedevano era di interrompere il processo dei suicidi online e di cancellare tutti i dati che avevamo ottenuto, perché sostenevano che fossero loro. In particolare di questa lettera che ci hanno mandato faccio notare lo studio legale che ci ha scritto, che è il più grande degli Stati Uniti con sede Washington, che difende oltre a Facebook, Google, Microsoft, TNT, Barack Obama, e poi una nota che è molto ironica, involontariamente grottesca, in cui ci dicono che loro hanno molto a cuore la privacy dei loro utenti e per questo ci chiedono di cancellarli. Vabbè, c'è modo e modo insomma di averli a cuore questi dati. Noi abbiamo risposto che non avremmo cancellato quei dati e non avremmo interrotto le nostre operazioni. In realtà il problema era anche di natura tecnica, perché non potevamo continuare all'infinito a fare queste cose con loro, che ci potevano staccare praticamente bannando il nostro server dai loro servizi, e quindi per forza di cose per noi era impossibile continuare questa operazione all'infinito. In realtà quello che ci interessava era mantenere i dati come storicizzazione di quello che è stato Seppuku, e soprattutto aver portato allo scoperto quello che Facebook in realtà è, quello che in realtà pensa dei propri utenti, dei dati dei propri utenti, cioè che sono la loro proprietà fondamentalmente. Per concludere faccio vedere anche... C'è stato un altro aspetto interessante di questo loro editto, che hanno bannato praticamente seppuku.com dalla piattaforma Facebook. Che cosa significa? Che se noi vogliamo scrivere a un nostro amico, e tuttora oggi è attivo questo filtro, guarda questo sito seppuku.com, oppure ho visto il seminario di seppuku.com, vieni a vedere il seminario di seppuku.com, non si può scrivere su Facebook, ma nemmeno in un messaggio privato al nostro amico. Quello che compare è questo messaggio, in cui ci dice che il contenuto del nostro messaggio è offensivo e non lo possiamo inviare, cioè loro hanno il potere di decidere quali parole sono potenzialmente offensive e hanno il potere di impedirci di dirle, cioè siamo quasi praticamente a livelli di 1984.
Sì, infatti al solito non è il discorso seppuku.com che ripeto ha fatto il nostro gioco, se vogliamo, ma è il principio che sta dietro. Tecnicamente cosa vuol dire? Che ora in questo caso è seppuku.com, ma potrebbe essere qualsiasi altra parola che non può essere più scritta. Il punto è, chi dice che non si può scrivere questa parola? Cioè, non c'è un meccanismo trasparente che dice questa parola non si può dire o questa sì. C'è chiaramente un'azienda dietro che fa i suoi interessi e in qualsiasi momento può dire no, di questa cosa si può parlare, di questa no. Questo ne è un esempio pratico, ripeto, non è seppuku.com, che poi la gente trovava altri modi per utilizzare, ma il fatto che a monte c'è una... è stata pensata una possibilità di chiudere delle parole e senza sapere chi impedisce l'utilizzo di certe parole e perché soprattutto. Poi, questo era un po' il, invece questa era il, una slide in cui praticamente poi è una sorta di battaglia tra giganti, ovvero la battaglia di, dei contatti, no? Allora, Facebook si è, come dire, ha avuto successo proprio perché andava a pescare nelle rubriche dei servizi di email, di posta elettronica, e attraverso quelli poi spammava, inviava gli inviti ai vari utenti. Che è successo? Che poi dopo un pochino, il nostro esempio ne è un, la nostra esperienza ne è un esempio, Facebook non permette di fare altrettanto e quindi è partita questa battaglia su chi protegge di più i propri dati, e anche Gmail ha fatto notare questa cosa che noi avevamo già fatto notare appunto nel 2009, che non Facebook sì, raccoglie i dati, ma non consente a nessuno, organismo, persona, di accedere ai propri dati, cioè si può entrare ma nessun altro può metterci le mani sopra, e quindi diciamo anche questo dà un po' da riflettere. Guardate, torniamo indietro. Detto questo, l'esperienza di Sepoque è abbastanza articolata, cioè si presenta come un sito web e sembra che poi il lavoro in sé sia il sito web. In realtà noi consideriamo Sepoque l'esperienza che ne è scaturita, quindi le persone che l'hanno utilizzato, il meccanismo, le diffide, le barriere informatiche, l'eco mediatica, cioè l'esperienza Sepoque e l'opera Sepoque per come la vediamo noi va oltre il sito, che poi di fatto in questo momento, cioè dal dicembre 2000, metà dicembre 2009 è fermo. La consideriamo un'operazione diciamo di più, che va oltre il sito in se stesso, o per i temi che ha toccato, per gli aspetti, le controversie che ha portato a galla, e attualmente, questo per dirlo, dopo ci siamo posti quel problema su cosa fare dopo che ci è stato impedito di proseguire con questa esperienza, è stata una cosa abbastanza complessa, perché di istinto noi saremmo andati avanti, però di fatto da una parte ci hanno bloccato informaticamente, è una cosa molto tecnica, cioè non impedivano dal nostro server di accedere ai server in cui poi noi accedevamo per disattivare l'account. Cioè, d'altro canto che noi siamo due, dall'altra parte ci hanno qualcosa tipo 1500 programmatori, noi non lo facciamo per vivere, ma lo facciamo diciamo nei tempi più nella notte, diciamo. Per cui chiaramente era una battaglia assolutamente, poi non si poteva assolutamente, no, dar seguito. Quindi noi già sapevamo che si sarebbe esaurita per un discorso puramente tecnico. Quando poi ci siamo però visti chiudere i ponti in questa maniera, da una parte la diffida e dall'altra informaticamente, ci siamo chiesti come andare avanti. Abbiamo deciso di non andare avanti per un discorso, avevamo trovato anche degli avvocati che a San Francisco ci avrebbero seguito pro bono, quindi ci avrebbero fatto pagare in sostanza le spese vive del processo, però questo avrebbe voluto dire trasferirsi laggiù, avrebbe voluto dire vedersi sequestrati i computer, avviare un processo penale negli Stati Uniti, che insomma non è il massimo della vita. E poi soprattutto ci chiedevamo artisticamente, mentre da un punto di vista legislativo insomma aveva un senso, artisticamente avrebbe voluto dire stare anni su questo processo e poi alla fine insomma sicuramente ne saremmo usciti bene, però artisticamente non ci, come dire, non trovavamo, come dire, da un punto di vista formale non trovavamo la chiusura, e quindi abbiamo deciso, abbiamo lanciato quello che abbiamo chiamato il do it yourself seppuku, ovvero che è di fatto vero, disattivare un account è difficile ma non è impossibile, tutti lo possiamo fare. Abbiamo lanciato questa promozione, questo lancio di, era un video, una serie di stampati esemplificativi in cui si spiegava alle persone come disattivare il proprio account, e siccome le persone poi erano attirate da che cosa? Da queste memorial page, era diventata un'esperienza radical chic, diciamo, noi ci ironizzavamo sopra su questo, abbiamo dato la possibilità, perché non ci credevamo, ma tutti i giorni ci arrivava un'email, come posso farlo, la voglio anch'io. Allora abbiamo dato la possibilità alle persone persone che hanno disattivato o cancellato il proprio account su Facebook di attivare una memorial page assia quindi la futura memoria dell'ultimo di questo atto, e con questo poi il progetto si è concluso, diciamo di sì. Per cui adesso ci piacerebbe che ci fossero delle domande per far partire una discussione, insomma un ragionamento. Ci sono? Timore.
Io ho visto un'altra opera che la difesa parte per contattare da Facebook e la trovare
a sì.
Voi avete avuto contatto con questo genere o proprio solo un avvocato?
In realtà cioè, diciamo che ci hanno chiesto in diversi questa cosa, perché c'è poi l'immaginario, no, dell'hacker che fa una cosa contro e poi viene contattato per lavorare in quel settore. In realtà noi lavoriamo già in questo settore in altre circostanze, per cui non è che siamo esterni a questo mondo, cioè, quindi facciamo questi social network di giorno, poi di notte li dispacciamo a modo nostro, però comunque no, non ci ha contattato Facebook e non lo so se ci saremmo andati comunque, non di caso. Che poi mentre attendiamo un'altra domanda, voglio dire che non è tanto la questione di avercela contro Facebook, fare la guerra contro Facebook, come diceva prima Clemente, non è che siamo a priori contro. Quello che ci interessa appunto è sollevare i problemi che ci sono nell'utilizzo di questa architettura, perché comunque non è una cosa che non ci condiziona, cioè è una cosa che ci condiziona nel nostro modo di relazionarci all'altro, nel nostro modo di comunicare. E questa è una cosa interessante comunque da mettere alla luce, cioè quel messaggio che compariva prima, non puoi scrivere seppuku.com, potevi premere soltanto ok, e questa è una cosa che cioè, non è che ti potevi appellare, premi ok e basta, oppure c'è un argomento, io posso solo dire I like, e questo è comunque molto limitante anche come interfaccia, oppure noi scriviamo sulla bacheca per invitare un nostro amico a cena, perché sulla bacheca è più semplice, perché è più immediato invece di andare a scrivergli un messaggio privato e ci vogliono due clic. Però anche questa è una cosa che è studiato perché? Perché in quel caso lì siamo più produttivi per Facebook, perché scriviamo un contenuto per tutti, quindi indaghiamo su questa cosa, cioè cerchiamo di capire qual è il nostro modo di approcciarci alla piattaforma. Noi siamo su Facebook con il nostro account di gruppo, non siamo su Facebook con account personali, però non abbiamo niente contro chi lo fa. Cioè, come dicevamo, non è che ci interessa che la gente si disiscriva in massa da Facebook, perché se non ci fosse Facebook ci sarebbe qualcos'altro. Ci interessa però che la gente ci sia e sappia che cosa comporta Facebook. Oggi è possibile cancellare i propri account, però non è così immediato, perché bisogna andare su The FAQ, cercare cancellazione account, e a quel punto c'è un link. Nel nostro sistema non si può più cancellare account, però possiamo fornire una memorial page, non è molto. Però insomma, in realtà molti. No, per molto tempo ci hanno visto come delle persone che supportavano la cancellazione da Facebook, e quindi ci chiedevano come fare. Per questo, come diceva Clemente, abbiamo pubblicato delle guide, ma non perché fosse il nostro intento farlo, ma perché cioè, ci scrivevano giornalmente, veramente.
Grazie. Io volevo sapere che rapporti avete voi con Luther Blissett o 01, perché mi è venuto in mente sentendovi parlare Vaticano.org e queste cose qui, perciò.
Per curiosità, sì, vabbè, noi Luther Blissett, noi conosciamo molti dei membri che erano alla base del progetto, e lo stesso conosciamo le persone che stanno dietro di 01. chiaramente siamo, quando ci siamo formati artisticamente, seguivamo quelle cose lì noi, e quindi hanno influito. Tanto è vero che tra i testimonial, quel lancio famoso che abbiamo fatto, c'è User Blissett stesso. Nei nostri lavori ci rimettiamo sempre citazioni su questo primo periodo della Net Art, perché insomma per noi è stato in qualche maniera determinante.
Poi un'altra cosa, noi ci accusano, come diceva Clemente prima, di essere luddisti, però noi crediamo che un certo tipo di critica non debba essere lasciata in mano ai luddisti, cioè debba essere fatto per primo conto dalle persone che utilizzano questi strumenti. Cioè noi dipendiamo in parte dalla nuvola dei servizi che vedevamo prima, e in un certo senso lo utilizziamo perché ci torna comodo, e in un certo senso la nuvola ci utilizza, però non crediamo che ci possa essere un'altra rete realmente. Cioè la rete libera, cioè la rete è una chimera, l'informazione non è libera, l'informazione è di qualcuno, la rete è fatta di strumenti, è fatta di strutture che sono private, e per cui non potrà mai essere libera, perché le strutture saranno sempre di qualcuno, e qualcuno avrà sempre i propri interessi da difendere, e potrà utilizzare la rete per cercare di impedire che certe cose vengano fuori. Chi dice che la rete porta democrazia? È vero che porta un grande, cioè porta comunque delle cose positive, porta un alto grado di alfabetizzazione, di conoscenza, però poi fondamentalmente non è che è uno strumento che porta solo democrazia, è uno strumento che può anche essere usato per portare oppressione, per esempio, perché se noi riusciamo a utilizzare i social network per condizionare le persone, il pensiero delle persone, in quel momento non lo stiamo più utilizzando liberamente. Cioè a noi ci interessa che le persone siano libere nell'utilizzare gli strumenti, non che lo strumento sia libero, perché quello è impossibile, non lo può essere.
Ma scusate, se brevemente invece introducete l'ultimo progetto, pensate per
realtà aumentare tutto questo. No, volevamo un attimo, è molto slegato, però volevamo un attimo, come dire, creare un ponte su quello, su poi come si è evoluto il nostro percorso. Appunto noi abbiamo lavorato insomma fino almeno al 2010, diciamo, sulle piattaforme sociali, sui servizi. Ci siamo concentrati lì, dopodiché abbiamo cominciato a lavorare su quello che è un pochino è un altro aspetto, che è quello della realtà aumentata. Che cos'è la realtà aumentata? Tecnicamente è uno strato di informazioni che sta intorno a noi e che può essere in qualche maniera visto e con cui possiamo interagire attraverso quello che è un po' il fenomeno ora del momento, questi telefoni, questi dispositivi mobili che sempre più stanno prendendo piede. La realtà aumentata, per farla breve, è forse avete visto qualche servizio di quelli futuristici che fanno vedere un po' il telegiornale quando non sanno cosa dire. Praticamente tu con la fotocamera del telefono punti in una direzione nella piazza dove sei, anche qui dentro, e attraverso degli strumenti che noi utilizziamo è possibile vedere cose, vedere uno strumento di un layout, un layer di informazioni per accedere appunto a dei servizi. L'utilizzo più comune è quello del turismo. Io voglio girare per Firenze, voglio vedere informazioni sui monumenti che Firenze mi offre, punto il telefono sul monumento e mi compare una sorta di icona che mi dice questo è il monumento tal dei tali e via dicendo. E noi l'abbiamo trovato interessante un po' per il nostro percorso, che comunque noi ci è sempre piaciuto cercare di lavorare sulla rete per cercare un pochino di superare i limiti di quello che normalmente non potremmo fare, creare un sito fasullo, creare un servizio per il suicidio virtuale. E questo discorso della realtà aumentata era interessante perché ci permetteva di costruire delle situazioni nello spazio reale guidate e pilotate da questa dimensione della realtà aumentata. Ora purtroppo il tempo è poco e si riesce poco a entrare nel dettaglio, però questa è un'operazione che abbiamo fatto a Roma a Pasqua, quindi un mese fa nemmeno, in cui noi abbiamo come dire, installato un monumento virtuale sopra l'obelisco Vaticano in piazza San Pietro. È tutta un'operazione abbastanza complessa, però sostanzialmente adesso in piazza San Pietro di Roma, che è una piazza tradizionalmente chiusa, blindata, in cui non è possibile come dire, intervenire in alcun modo, è presente un oggetto tridimensionale che è visibile appunto attraverso uno di queste diavolerie qua, e è un monumento all'invisibile unicorno rosa, di cui vi parla magari.
Sì, c'è un aspetto interessante in questo, ovvero che la realtà aumentata in realtà è un livello di informazione di internet nel nostro quotidiano reale. Si utilizza questo termine anche per definire, non lo so, strumenti che ci aiutano nella navigazione, il GPS, eccetera. In questo caso si tratta proprio di mostrare un livello di realtà sopra la nostra realtà. E questo l'abbiamo sperimentato in diversi contesti. Questo ci piaceva contestualizzarlo in maniera religiosa. Per fare questo ci siamo serviti di una divinità, una divinità parodistica definita l'invisibile unicorno rosa. Questi invisibili unicorni rosa sono appunto degli esseri, come dice questa nota, dotati di un grandissimo potere spirituale e che consistono nella religione dell'unicorno rosa nel credere all'unicorno rosa che non si vede perché è invisibile, e questa è la parte logica proprio, perché l'unicorno non lo vediamo, ma dobbiamo credere, questo è il dogma, che sono rosa pur non vedendoli. Si prestava ovviamente benissimo l'unicorno rosa per questo intervento, perché innanzitutto era una religione e poi ci permetteva di intervenire laddove non è possibile intervenire in nessun modo. Noi avevamo tra l'altro un'agenzia di comunicazione con cui abbiamo collaborato per fare questo progetto, che ha sentito dei ragazzi, degli attivisti della zona, e quando sentivano che andavamo a fare qualcosa in piazza San Pietro, tutti ci dicevano: guardate che nessuno mai è riuscito a fare un'operazione in piazza San Pietro, ci avevano provato quelli del Gay Pride, le avevano bloccati. Perché? Perché comunque è un posto, a parte che non è nemmeno in Italia, però è un posto su cui non si può intervenire in nessun modo con simboli che non sono quelli religiosi, canonici, riconosciuti. Noi invece siamo andati là con un livello che non è possibile spostare, perché lo poniamo in un'altra dimensione, e questo lo rende però visibile in quel posto anche contro la loro volontà. E questa è appunto la manifestazione dell'invisibile unicorno rosa che abbiamo messo in atto anche con una vera e propria performance. Abbiamo mandato degli inviti, abbiamo fatto sì che le persone si iscrivessero a una mailing list che avrebbe annunciato l'apparizione di questo invisibile unicorno rosa. 42 ore prima dell'apparizione sarebbe stato detto dove questa apparizione sarebbe avvenuta, e quindi poi i fedeli sarebbero potuti radunare alla mezzanotte di Pasqua per salutare l'avvento del mistico unicorno, che qua vediamo in questa foto. Vuoi aggiungere qualcosa, se no faccio partire di lì.
È apparso, sì, è apparso, e dall'altra cosa ha mantenuto le promesse, in quanto è di fatto invisibile e rosa allo stesso tempo. Vabbè, la cosa interessante era appunto intervenire sul luogo simbolico. Per noi si trattava di un esperimento, perché insomma sono le prime cose che facciamo con questo tipo di tecnologia, però era interessante proprio non utilizzarlo come dire, appunto per fornire informazione, ma per creare un evento reale. Di fatto, nonostante la pioggia, una cinquantina di persone circa sono radunate il giorno a mezzanotte, insomma intorno a 10 a mezzanotte lì in piazza San Pietro, e c'è stata una piccola cerimonia tra le altre cose. Era interessante perché veniva chiesto ai fedeli di assumere la posizione dell'unicorno e di indossare gli indumenti rosa, e anche lì la cosa è andata abbastanza, ripeto, con la pioggia, poi è stata un'operazione tirata in tempi relativamente abbastanza stretti, c'è stata abbastanza partecipazione, e nonostante ci aspettassimo che ci avrebbero disperso nel giro di pochi minuti, ci hanno preso come un po' per dei matti, perché eravamo intorno a questo obelisco che cominciava a gridare eccolo, eccolo, e quindi la gente non capiva. E diciamo, quindi il tipo di... Era ricorda molte, non so se avete presente quelle candid camera in cui tutta la gente guarda in alto, no? E tutta la gente si ferma e guarda in alto, perché di fatto era la stessa cosa, perché c'era la gente che guardava lì sopra, e però sopra non c'era nulla, se non appunto l'obelisco, e quindi attirava l'attenzione questa cosa qua. Allora vi faccio vedere giusto il...
Cioè dire anche che era pieno di... Si deve mettere a caso. Era pieno di forze dell'ordine e a un certo punto siamo andati anche a un po' a stuzzicare dicendo carabiniere, vede, vede, mi ricordo, no, ho finito, non mi ricordo, lo so. E vediamo se il video...
Ora, questo è giusto per chiudere poi il ragionamento, perché i progetti sembrano slegati tra loro, in realtà diciamo non lo sono, ecco, perché quello che dicevamo all'inizio, ci piace pensare alla dimensione virtuale come qualcosa non di completamente slegato dalla realtà, e quindi esattamente come lo facevamo, l'abbiamo fatto con Seppuku, che abbiamo visto, quindi entrare a contatto con un servizio che oramai tutte le persone usano nel quotidiano, così come fare un'esperienza di scultura virtuale nello spazio pubblico, per noi è il senso di non tenere, come dire, l'esperienza artistica sul mezzo, ma cercare in qualche maniera di metterla a contatto poi con l'esperienza di tutti i giorni. Questo era un po' il filo comune.